Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Gol. Oh, tutte le volte proprio mi incanta sto gol, mi ricorda quando ero piccolino che interrompo da Bari, ha fatto gol, cioè no, ogni gol era un sussulto sul retro della macchina, ero seduto dietro la macchina, ha fatto gol Milan, ora ero milanista, posso confessarlo, oggi sono del Livorno perché Livorno è arrivato in Serie A. Comunque, nella pagina sportiva di oggi c'è tanto calcio, visto che il 31esimo turno della Serie A si presentava come uno snodo cruciale nella corsa allo scudetto, ed effettivamente finora lo è stato, nel senso che la Juventus è praticamente fuori dalla lotta. Mentre l'Inter rialza la testa e rilancia la sua candidatura, il Napoli aggancia momentaneamente il Milan in attesa del posticipo del lunedì, che vedrà in campo la capolista, e per parlarne è entrato in studio Darione Castaldo. È entrato, era sempre stato qui, ma vabbè.
Da prima ancora, che inizia sempre. Buongiorno a te Andrea. Senti, ma vogliamo spiegare anche perché non sei più milanista, o si rischia di parlare, di toccare di temi tipo revisionismo storico?
Sì, poi si entra cose... perché poi adolescenza, esatto. Furore giovanile, cioè sono un sacco di cose che si intrecciano,
si muore pompieri.
Poi c'è anche un periodo in cui sono state comprate, insomma, abbastanza dei giocatori che a Livorno chiamavamo buste, cioè giocatori un po' bufaloni. Nel frattempo Livorno andava in Serie A, quindi non vorrei entrare più di tanto nei dettagli, però ecco, i dettagli che mi interessano sono invece quelli relativi ai risultati e alla classifica. Me la leggi, vecchio stampo?
Eh sì, anche perché adesso con le 8 ore di differenza possiamo essere già belli precisi sulla 31esima giornata. Le partite del sabato sono state 3, Spezia-Venezia 1-0, Lazio-Sassuolo 2-1, a Salerno-Torino che batte Salernitana 1-0, poi nella domenica italiana al Franchi, Fiorentina-Empoli 1-0, Udinese-Cagliari 5-1, a Bergamo-Napoli batte Atalanta 3-1, a Genova Roma batte Sampdoria 1-0, e poco fa nel derby d'Italia a Torino l'Inter ha battuto la Juventus per 1-0, per una classifica che vede in questo momento appaiata in testa Milan e Napoli a quota 66, Inter 63, ma Milan e Inter hanno una partita in meno rispetto al Napoli. Poi segue ormai staccata la Juventus a quota 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta 51, Fiorentina 50, poi Sassuolo 43, Verona 42, Torino nella terra di mezzo a 38, poi Udinese e Bologna 33 punti, così come l'Empoli, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Genoa e Venezia 22 punti, chiude la Salernitana a quota 16, Salernitana che ha due partite in meno, in realtà sono poche le squadre che hanno disputato 31 incontri, anche perché questa 31esima giornata della Serie A avrà una coda nel lunedì italiano con ben due partite, cioè Verona-Genoa e soprattutto Milan-Bologna, in programma alle 4.45 di domani mattina, orario ovviamente della costa est.
Comodo, un orario comodo, ci si sveglia alle 4:30, caffè, e ci si guarda Milan-Bologna. A proposito, dobbiamo partire prima di tutto dal derby d'Italia. Una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, se ti devo dire la verità, è che prima dell'inizio della partita c'è stato questo bel evento dove c'era una star, una cantante ucraina, Caterina Pavlienko, che ha cantato Imagine prima dell'inizio della partita. È stato un bel momento. Peccato che dopo 46 secondi Locatelli ha preso una pedata in faccia da Lautaro Martinez. Così è iniziata in questo modo la partita, un po' maschia, come si diceva una volta. Raccontacela un po', dai.
Appunto, Lautaro Martinez che ha preso il primo degli 8 gialli combinati dal direttore di gara, sventolati dall'arbitro all'indirizzo dei giocatori di Juventus e Inter in questo derby d'Italia particolarmente sentito, anche perché poteva rilanciare le ambizioni della Juventus in ottica scudetto. Vero è che nel pomeriggio italiano il Napoli aveva vinto a Bergamo, quindi per la Juventus comunque la strada si sarebbe fatta in salita, però Juventus che veniva da 16 risultati utili consecutivi e che era partita fortissima, ha colpito anche una traversa nel primo tempo, Handanovic bravo in un paio di circostanze, e invece quando praticamente eravamo nei secondi finali del primo tempo, calcio di rigore assegnato dopo il consulto del VAR all'Inter per un mezzo pestone di Morata a Dumfries, grandi polemiche da parte dei giocatori della Juventus, nella circostanza proprio Morata è stato ammonito oltre a Cuadrado che era vicino all'azione, e nonostante questo l'arbitro comunque ha segnato il calcio di rigore all'Inter sul dischetto Çalhanoğlu, tiro respinto da Szczęsny con la palla che balla vicino alla riga di porta e poi finisce nella porta bianconera. Il direttore di gara lì però decide di far ribattere decide di far ribattere il calcio di rigore perché De Ligt era entrato nell'area prima che Çalhanoğlu colpisse la sfera. Lo stesso turco torna poi dagli 11 metri con una freddezza davvero impressionante, battezza lo stesso angolo, angolo ancora meglio e porta in vantaggio l'Inter per quello che poi sarà il gol partito. Allora ascoltiamo il racconto di queste fasi concitatissime nei minuti di recupero del primo tempo. La firma è quella di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini ai microfoni di DAZN.
Çalhanoğlu o Szczęsny? Parte Çalhanoğlu, Szczęsny, poi De Ligt, poi il pallone che resta lì e finisce in rete, ma è tutto fermo, è stato fischiato poi il fallo in attacco. Adesso le proteste sono dei giocatori dell'Inter mentre quelli della Juve si abbracciano, e adesso ovviamente rivedremo tutto. Ancora Szczęsny protagonista, capace di ipnotizzare i tiratori avversari. Rivediamo Çalhanoğlu, Szczęsny, poi il contrasto Çalhanoğlu, De Ligt.
No, secondo me Danilo, c'è da capire se se Danilo avesse anticipato Çalhanoğlu, però non mi sembra che...
Allora, credo Çalhanoğlu prima, poi c'è Danilo, poi c'è l'ultimo tocco da parte di De Ligt, il tentativo disperato di evitare l'autogol. L'arbitro ha fischiato calcio di punizione per la Juve.
Però è Çalhanoğlu che colpisce prima il pallone.
Vediamo.
Se non sbaglio Çalhanoğlu, vedi che...
Sì, sembra Çalhanoğlu che tocca per prima.
Complicato.
L'ingresso di De Ligt. L'ingresso di De Ligt in area di rigore. Cuadrado disperato. Intanto qua continua ad arrivare gialli. Quello di Skriniar. Va ancora Çalhanoğlu sul dischetto e c'è ancora Szczęsny pronto dall'altra parte. Danilo che continua a dire la sua. Cuadrado, Chiellini, tutti a protestare. Çalhanoğlu sul dischetto. 49esimo e 20. Ma di fatto il recupero non c'è stato. Stato sempre a gioco fermo. Çalhanoğlu e Szczęsny ancora. Parte Çalhanoğlu e non sbaglia stavolta, riesce a angolare e trova l'1-0 Inter. 1-0 Inter. Çalhanoğlu che poi va a esultare sotto al settore ospiti.
Sì, nella prima occasione aveva aspettato di guardare il movimento di Szczęsny per poi batterlo. Invece questa volta ha mirato un angolo, ha calciato forte. Questo è il rigore impeccabile.
Rigore impeccabile alla fine di tutta questa storia raccontato.
Verrebbe da chiedersi anche, scusa se ti interrompo, perché l'ha battuto il mazzo il rigore contro il Portogallo e no Çalhanoğlu, che insomma, questo, se le batte così
andrebbe spiegata. Insomma, Turchia che nei secondi finali del spareggio preliminare per arrivare ai mondiali in Portogallo aveva rimontato metà dello svantaggio da 2-0 a 2-1 e poi ha avuto un calcio di rigore a disposizione appunto a tempo scaduto, ma lo ha fallito con il capitano il Mats. Non so neanche se Çalhanoğlu fosse ancora in campo quel momento.
Ah, è vero, buona, ottima osservazione. Oddio, credo forse aveva battuto ugualmente lui che poi si è ritirato così nella vergogna. Certo che vedendo quel fallo di Morata in area, chissà cosa avrebbe detto Boskov. Secondo me avrebbe detto difensore attaccante in area è come sasso su uova, perché veramente ha dato proprio un pestone in una zona inutile dell'area. Vabbè,
Boskov diceva rigore è quando l'arbitro fischia, quindi in questo caso avrebbe dovuto dare ragione a Irrati, l'ex buonanima allenatore di Sampdoria e Roma tra le altre. Comunque Inter che trova il gol che poi diventerà gol partita nel minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa la Juventus ci prova, grande azione di Zaccaria che era entrato proprio al posto di Locatelli e colpisce il palo, altre mischie davanti ad Handanovic, insomma alla fine a vincere di corto, anzi di cortissimo muso questo derby d'Italia è l'Inter. Allora ascoltiamo uno svociatissimo strano Simone Inzaghi, ma più del solito, ai microfoni di DAZN.
Ma sicuramente, scusate la voce, ma è una tappa fondamentale, perché in questo momento siamo a rincorrere il Milan e il Napoli, volevamo rimanere lì, sappiamo che in questo momento abbiamo perso dei punti che cercheremo di guadagnare in queste 8 partite che mancano da qui alla fine. I favoriti sono altri, o magari diranno che siamo ad inseguire, i favoriti sono altri, o magari diranno che è ancora l'Inter, ma io ricordo quello che si diceva all'inizio, ricordo che l'Inter non vinceva qui allo Stadium da 11 anni, quindi ci dà grande orgoglio questa vittoria, però non si è fatto nulla perché è solo una tappa che ci deve avvicinare a Napoli e al Milan.
Ma è anche una voce nuova, forse lo deve riavvicinare. Che poi,
come
stavo male per
empatia
lui.
Per quest'uomo che soffre davvero in panchina, che ultimamente era finito al centro delle critiche. C'erano dei quotidiani italiani che già titolavano: Inzaghi è finito il tempo degli alibi. Insomma, l'Inter non vinceva in trasferta addirittura dal 17 dicembre e ne aveva vinta soltanto una delle ultime 7. L'ha spuntata, come detto, non con pieno merito all'Allianz Stadium contro la Juventus. E insomma, intanto supera uno scoglio molto importante, virtualmente torna in testa alla classifica. Poi bisognerà vedere se effettivamente il Milan domani approfitterà di questo calendario che sulla carta doveva essere favorevole ai rossoneri. In realtà Napoli ha vinto in trasferta contro l'Atalanta, l'Inter è andata a vincere a Torino, e allora in tutto questo un verdetto, anche se non ancora aritmetico, di questa giornata numero 31, che la Juventus esce probabilmente definitivamente dalla lotta a scudetto, come ha detto al termine della gara ai microfoni di DAZN l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri.
Ma è stata una bella Juventus, io credo che questa squadra abbia dei margini di miglioramento, stiamo migliorando. Oggi abbiamo verticalizzato di più, abbiamo trovato più le punte, ci sono stati un po' di inserimenti e abbiamo giocato anche una buona partita a livello tecnico, e di questo sono contento. Quindi credo che da ora in avanti finalmente così si potrà dire che la Juventus è tagliata fuori definitivamente allo scudetto. E,
però se avesse vinto,
no, se tanto è inutile dire, se avesse tanto con i secchi e con i mouse si va da nessuna parte. Noi ora bisogna cercare di fare i più punti possibili per mantenere il quarto posto e prepararci all'anno prossimo ai blocchi di partenza per cercare di vincere il campionato.
Ha ragione, eh. Io ho visto la partita al primo tempo, la Juventus avrebbe potuto vincere 3-0 in maniera abbastanza facile, purtroppo per loro, specialmente c'è un gol di Chiellini divorato davanti alla linea di porta, che probabilmente si sognerà insieme all'ultima partita che ha fatto in nazionale il buon Giorgio, che con Allegri e me condivide la città d'origine. Così era giusto, perché da qualche parte lo dovevo mettere, no? Dai.
Vogliamo andare a Bergamo?
Andiamo a Bergamo. Come si chiama lo stadio invece di Bergamo, che il non Gavis. È più l'Azzurri d'Italia, il Gavis Stadion. Risultato, ecco, a classifica alla mano non proprio sorprendente, però personalmente mi aspettavo qualcosa di più dall'Atalanta. Dario, è andata così? Ha dominato il Napoli, oppure l'Atalanta, il risultato è un po' bugiardo come quello dell'Allianz?
Beh, intanto va detto che questa stagione l'Atalanta tra le big è quella che ha il rendimento peggiore in casa, con appena 4 vittorie su 15 partite al Gavis Stadium. Viceversa il Napoli è quella che in assoluto ha il rendimento migliore in trasferta, perché ne ha vinte lontane dal Maradona 11 su 16 e ha perso soltanto una volta, quindi insomma sulla carta il Napoli poteva far valere questa sua migliore o maggiore propensione a disputare le partite in trasferta. Lo ha fatto sfruttando subito un calcio di rigore assegnato giustamente per un intervento falloso su Mertens e trasformato da Lorenzo Insigne. Poi nel primo tempo gol di Politano nella ripresa, dopo che De Ron di testa aveva accorciato le distanze per l'Atalanta, in contropiede su assist di Lozano il macedone del nord Elmas ha fissato il punteggio sul 3-1 per il Napoli. Ai microfoni di DAZN si è presentato a caldo come migliore in campo il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, il quale ha parlato, oltre che della prospettiva scudetto, anche insomma del dispiacere della settimana scorsa, quando la nazionale con lui in campo si è fatta battere proprio dalla Macedonia del Nord e ha dovuto dire addio al secondo mondiale di calcio consecutivo. Ascoltiamo Insigne.
No, a me dispiace che non andiamo di nuovo ai mondiali, è una grande delusione. Oltre a chiedere scusa a tutti i tifosi della nazionale, non posso fare altro. Sicuramente c'è tanta amarezza, però oggi era importante, ti ripeto, vincere questa partita, ci siamo riusciti e ora ci godiamo questa vittoria.
Prima di salutarti Lorenzo, quanto credete a questo punto, a questo scudetto?
No, noi ci crediamo, cioè abbiamo sempre creduto, sappiamo che manca ancora tanto, perché è vero mancano 7 partite, però sono 7 partite importanti e bisogna affrontarle nella maniera giusta tutte e 7.
Cioè 7 partite alla fine, a pari punti con la prima, quanto credete allo scudetto?
Ma sai, per esempio il Milan dall'altra parte con Pioli è quello che dice sempre: noi non siamo stati costruiti per vincere lo scudetto, quindi continuiamo a guardare partita per partita. A questo punto, in questo ciapano, effettivamente torna di nuovo complicato prevedere chi tra Milan, Napoli e Inter possa vincere questo scudetto. È sembrato molto sereno e quindi convinto dei suoi, ai microfoni di DAZN, l'allenatore degli azzurri Luciano Spalletti.
Ha fatto dei passi in avanti sotto l'aspetto della mentalità, sotto l'aspetto del carattere, il saper essere in alcuni momenti qualitativi e creativi nel mettere in pratica poi la qualità che si ha, alternata all'esecutività, all'applicazione di altri momenti. Fa sì che poi la squadra diventi una squadra forte, una squadra di rango, e oggi sicuramente ha fatto vedere questo, squadra di livello alto in un campo difficile contro una squadra difficile, giocato una buona partita.
Cioè, allora ci sono stati 2 big match, uno a Torino e uno a Bergamo. Gli allenatori delle squadre vincenti si sono presentati, uno completamente senza voce, sgolato, e quell'altro che probabilmente parla sottovoce ai giocatori: Insigne, mi raccomando, vai sulla fascia lì.
No, Luciano Spalletti non fa così.
Infatti, ma dov'è la voce?
È pericolosissimo. È pericolosissimo quando ha questo tono di voce Spalletti, perché vuol dire che si è appena scatenato altrove e che è particolarmente, appunto, convinto delle possibilità dei suoi. Insomma, questa è la lotta scudetto, se vogliamo. Anche a questo punto la lotta Champions, perché l'Atalanta perde ulteriormente terreno, a questo punto è a meno 8 dal quarto posto, quindi virtualmente fuori, la Roma a meno 5, ma insomma non sembra in grado di riagganciare la Juventus. Per parlare di quello che succede nelle posizioni di rincalzo, l'appuntamento è tra 2 minuti, subito dopo questa breve pausa, tra poco.
8.52, adesso sempre in onda dagli studi di Melbourne, Andrea Pagani e Dario Castaldo, parlando di sport. Ci trasferiamo adesso dal nord Italia alla Roma Capoccia, dove insomma facciamo un attimo il punto della situazione, cosa è successo a Roma, sponda biancoceleste, sponda giallorossa, partendo dalla sponda
giallorossa. Anche se a Roma ha giocato in trasferta, quindi in realtà andiamo a Genova e torniamo un po'.
Vabbè, però è di strada, no? Torino, Genova e poi da lì.
Esatto. A Genova la Roma è andata a vincere Marassi contro la Sampdoria per 1-0, segnato dopo 27 minuti Erik Mkhitaryan. Partita che conferma un buon trend dei giallorossi. Intanto le poche reti subite ultimamente, poi il fatto che la formazione di Mourinho è in serie positiva da 10 partite di campionato con 6 vittorie e 4 pareggi, dalla sbornia per il 3-0 inflitto e rifilato alla Lazio nel derby, non ne ha pagato le conseguenze, almeno dal punto di vista del risultato. Mourinho ha sottolineato l'importanza, appunto, di questi 3 punti, proprio perché a Roma, come ha detto l'allenatore portoghese, si passa facilmente dall'inferno al paradiso a seconda dell'andamento del derby. E poi si è tolto un ulteriore sassolino dalla scarpa. Ascoltiamo Mourinho.
È una partita difficile giocare qui, squadra da Giampaolo, sempre molto organizzata, sempre con una filosofia molto propria, non è mai facile, però è vero che un po' la cultura a Roma è: se vince il derby si va al paradiso, e se perde il derby è un disastro totale. E siamo riusciti a avere piede per terra, a sapere l'importanza dei punti. È una partita veramente difficile, abbiamo fatto il più importante, che erano i 3 punti. Un gol, secondo me, se è con un altro allenatore la gente parlerebbe di calcio fantastico, organizzazione da dietro, però come sono io, difficile da parlare.
anche il vittimista fa Mourinho, cioè, non mi apprezzate abbastanza come stratega e tattico. Si è tolto quest'altro sassolino, dopo se ne è tolto uno enorme sabato in conferenza stampa, quando ha preso brutto muso l'inviato del Tempo Alessandro Austini, con il quale avevamo parlato di plusvalenze non più tardi di qualche mese fa, e chissà se adesso è ancora effettivamente in buona salute dopo quello che gli ha detto Mourinho sabato in conferenza stampa. Roma che dunque vince a Marassi contro la Samp, che consolida il quinto posto, riscavalcando la Lazio che ha vinto una partita in maniera molto convincente nel sabato italiano all'Olimpico contro il Sassuolo. Un gol per tempo molto bello, quello di sinistro di Lazzari al 17° del primo tempo, altrettanto bello quello del sergente Milinkovic-Savic al quarto d'ora della ripresa. Poi alla fine è inutile per il Sassuolo il gol di Traoré. Molto contento della prestazione dei suoi l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri, il quale alla vigilia dell'incontro, da ex allenatore del Chelsea, quindi da coach con un'esperienza anche all'estero, era stato interpellato sull'eliminazione dell'Italia dal mondiale e aveva fatto discutere con le sue dichiarazioni sul fatto che la Serie A è in ritardo di alcuni decenni rispetto alla Bundesliga e alla Premiership inglese, e anche sull'organizzazione, sulle strutture degli stadi e sui campi. Ascoltiamolo.
Io rimango sempre della mia idea, le nazionali non rappresentano più un movimento, perché in Italia il 70% dei giocatori sono stranieri, perché in Inghilterra il 73% dei giocatori sono stranieri. Se le nazionali rappresentassero un movimento, in questo momento l'Inghilterra sarebbe campione d'Europa e campione del mondo. Si fanno discorsi di massimi sistemi, ho sentito sparare delle cazzate in questa settimana mostruose sui problemi di calcio italiano. In realtà si sta parlando di tornei, una partita in cui fai 35 tiri in porta e ne subisci due, la perdi e vai fuori, quindi lasciano il tempo e trovano. Poi che il nostro calcio ha dei problemi mi sembra evidente, nessuno parla di quelli più seri, che se te ti metti la televisione e vedi la Bundesliga, vedi la Premier e poi cambi canale e vedi uno stadio italiano, dici dove cazzo siamo qui? Si sembra 30, 40, 50 anni indietro rispetto a tutti gli altri. Quindi nessuno parla mai di strutture. Quando io parlo della qualità dei terreni di gioco sono uno e si lamenta, ma mandare una squadra a giocare su un terreno non buono è come mandare un chirurgo a operare un bisturi arrugginito.
Non l'ha mandata a dire, direi, Sarri, come sempre, basta quel dico non dico.
Viva Dio! Cioè, sì, parla, sì, tra l'altro il turpilogio, insomma, c'è chi dice pane al pane, vino al vino.
Esattamente, poi tra l'altro il suo discorso relativo agli stadi si inserisce in un contesto in cui c'è stato un dibattito riguardo allo stadio di San Siro, ad esempio, no? Che a quanto sembra l'Inter e Milan lasceranno Milano per spostarsi a Sesto San Giovanni, se non mi sbaglio. Queste sono le ultime notizie delle ultime settimane, ma cambiamo adesso fronte e dal Lazio torniamo al nord est e andiamo da un altro toscanaccio come Cioffi. Cosa ha detto Cioffi questa settimana?
Diciamo in sintesi che ci sono state in questa giornata ben 5 vittorie per 1-0 e altre vittorie di misura, mentre chi ha vinto largamente è stata l'Udinese, proprio di Cioffi, che pure era andata sotto nel punteggio alla mezz'ora, aveva segnato João Pedro per il Cagliari, poi la Dacia Arena, gol di Becao, tripletta di Beto e rete di Molina in una partita che poteva essere molto delicata per i friulani, che se avessero perso sarebbero stati nuovamente invischiati nella lotta per non retrocedere, che invece grazie a questi tre punti si portano a più 11 rispetto al terz'ultimo posto, almeno momentaneamente, visto che il Genoa gioca domani. Insomma, ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore dei friulani Cioffi.
La sfida che abbiamo avuto in settimana, nelle due settimane di sosta, è stata quella di mantenere il nostro standard di prestazione alto, indipendentemente dal risultato. È venuto sia la prestazione che il risultato e quindi l'obiettivo è stato raggiunto, ma quello che siamo e che siamo diventati e che vogliamo continuare a essere è una squadra affamata con mentalità, con gioco, con idee di gioco, e questo noi non possiamo prescindere, quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto. Adesso ci godiamo un giorno di recupero e poi ripartiamo con lo stesso obiettivo.
Beato Cioffi,
beato Cioffi che si gode il giorno di recupero, almeno loro
nelle altre partite. Vittoria della Fiorentina nel derby toscano contro l'Empoli, il Toro è tornato al successo, ha anche segnato un rigore che non veniva segnato ai Granata da qualcosa come 11 mesi. È tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione, ci sarebbe anche lo Spezia di Thiago Motta, ma intanto restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Ci sentiamo subito dopo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.